Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, salve a tutti. Shalom lekulechem, salam il aljamia. Auguri di un santo Natale a tutti voi, alle vostre famiglie, a Radio Maria, che sia un Natale colmo di benedizioni e di doni dal cielo per tutti voi in questo giorno meraviglioso in cui il Padre Celeste ci ha fatto il dono più grande che esista, il suo Figlio Gesù Cristo, l'immenso che si è fatto piccolo. E infatti oggi vorrei fare proprio una puntata speciale che si intitola, come è stato annunciato, Il Natale dell'Oriente che irradia il mondo, il Natale dell'immenso che si fa piccolo. Una puntata speciale perché vorrei approfondire alcuni testi di Sant'Efrem il Siro, chiamato la cetra dello Spirito Santo, uno dei più grandi poeti, forse il più grande poeta delle origini cristiane, nato a Nisibi, che si trova in Siria. Oggi la Siria è purtroppo ancora nelle prime pagine dei giornali, di fatto Nisibi comunque oggi si trova a sud della Turchia, nato nel 306, il più grande rappresentante del cristianesimo di lingua siriaca, che è una lingua molto simile all'aramaico. Diacono, ha voluto rimanere diacono, come poi farà anche San Francesco, è morto nell'anno 373 a Edessa, dove emigrò perché, ecco, la sua città cadde nelle mani dei persiani, dove anche fu un grande predicatore, e un grande teologo e un grande poeta. Come ho detto, è chiamato la cetra dello Spirito Santo perché ciò che è tipico di Efrem il Siro è che in esso, in lui si incrociano mirabilmente teologia e poesia, cioè esprime una teologia in forma poetica. Infatti, ecco, la sua poesia è veramente la teologia che si fa liturgia e che diventa anche musica. Infatti era anche un grande compositore. Ecco, per Sant'Efrem il mistero della fede, i misteri della fede sono talmente immensi e insondabili che non si possono esprimere se non in poesia. Potremmo dire l'immenso che entra nell'umanità spezza la prosa, la grammatica, la prosa umana, e per questo Efrem è il poeta, è il poeta anche del paradosso, dell'ossimoro, che è una figura retorica attraverso immagini contrastanti. Infatti spesso nella sua poesia avvertiamo questa vertigine di fronte all'ossimoro, al paradosso del mistero, cioè dinanzi alla trascendenza del mistero di Dio, della Trinità, di Cristo, in questo caso che si incarna, che nasce tra gli uomini, trascendenza del mistero che si fa immanente pur rimanendo del tutto trascendente. È importante anche per noi che viviamo qui a Gerusalemme. Io vi rivolgo i miei auguri di un santo Natale da Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, e proprio in questa santa notte ci recheremo a Betlemme. Ecco, io anche avrò la grazia di celebrare con il Patriarca e con la Chiesa locale araba nella Basilica della Natività, facendo anche alla fine, come si fa dopo la Santa Messa di mezzanotte, il pellegrinaggio consueto che fanno i padri francescani, custodi ovviamente del luogo, anche della Basilica della Natività, insieme ad altri riti cristiani. Ecco, ma insieme ai francescani, ecco, c'è la tradizione poi di recarsi alla Santa Grotta anche insieme al Patriarca. E voglio rimarcare, diciamo, questo fatto che anche trasmetto dall'Oriente e l'importanza di Sant'Efrem il Siro dell'Oriente cristiano. Sappiamo che la Chiesa è chiamata a respirare con due polmoni, Occidente e Oriente. Benedetto XVI, nella sua udienza generale del 2007 dedicata proprio a Sant'Efrem, dice così. Vorrei citare questo testo perché penso che sia importante come introduzione. Secondo l'opinione comune di oggi, il cristianesimo sarebbe una religione europea che avrebbe poi esportato la cultura di questo continente in altri paesi, ma la realtà è molto più complessa, poiché la radice della religione cristiana si trova nell'Antico Testamento e quindi a Gerusalemme, da dove stiamo trasmettendo, e nel mondo semitico, dice Benedetto XVI e continua, il cristianesimo si nutre sempre a questa radice dell'Antico Testamento. Anche la sua espansione nei primi secoli si è avuta sia verso Occidente, verso il mondo greco-latino, dove poi ha ispirato la cultura europea, sia verso Oriente, fino alla Persia, all'India, contribuendo così a suscitare una specifica cultura in lingue semitiche con una propria identità. Infatti il siriaco, come ho già detto, è una lingua semitica molto vicina all'aramaico. Questa importanza dell'Oriente è rimarcata in vari testi che sono appunto riferiti anche al Natale del Signore proprio da Sant'Efrem il Siro, e vorrei subito citare un passo breve dalla sua opera Il Diatessaron, dove dice Sant'Efrem il Siro: la stella, sta parlando ovviamente della stella apparsa ai Re Magi e poi posatasi sul luogo della nascita di Gesù, la stella apparve perché i profeti erano scomparsi, la stella accorse per spiegare chi fosse colui verso il quale erano rivolte con precisione le parole dei profeti. Come per Ezechia il sole si rivolse dall'occidente verso l'oriente, così a causa del bambino del presepio la stella corse dall'oriente verso l'occidente. I popoli orientali sono stati illuminati dalla stella, perché gli israeliti, al sorgere del sole che è Cristo, erano diventati ciechi. E ancora dice Sant'Efrem in questo testo: è dunque l'Oriente che per primo ha adorato il Cristo. Come Zaccaria aveva predetto, l'Oriente darà la luce dall'alto, è il Benedictus. Questo sole che sorge dall'alto si può tradurre anche, perché in greco è Anatolè, si può tradurre anche l'Oriente. Ciò che sorge, appunto, l'Oriente darà la luce dall'alto, e continua: quando la stella ebbe accompagnato i magi fino al sole, si fermò perché arrivata alla meta in seguito essa smise il suo percorso. Ecco, ci sono degli inni meravigliosi di Sant'Efrem sulla natività del Signore. Io vorrei citare solo alcuni passi, appunto, continuando un altro che parla appunto dell'Oriente. Dice così Sant'Efrem in poesia: è scesa la luce celata e si è levata la sua bellezza da un corpo. L'Oriente di cui si dice in Zaccaria brilla oggi a Betlemme. È meravigliosa questo verso in poesia. Ecco, la luce nascosta di Dio è scesa in mezzo a noi in questa santa notte di Natale. E dice Sant'Efrem: la bellezza di questa luce si è levata da un corpo umano. È un mistero immenso di cui Sant'Efrem, ecco, esprime in poesia l'immensità senza poter certamente esaurire le parole. E poi dice: l'Oriente di cui si dice in Zaccaria brilla oggi a Betlemme. Fa riferimento a due passi di Zaccaria che dicono, ecco, parlano di un personaggio a venire che poi è stato interpretato come il Messia, ecco, un germoglio. Interessante, perché in altre trasmissioni anche ho analizzato questo, è un termine importante nell'Antico Testamento, tzemach, che vuol dire anche germoglio, però esprime qualcosa che sorge, quindi anche è tradotto anatolè, cioè oriente, stella. Ecco, Sant'Efrem è molto legato all'Antico Testamento, anche ebraico, perché conosce ovviamente l'Antico Testamento in siriaco, quindi in una lingua semitica simile all'aramaico, però anche molto vicina all'ebraico. Nello stesso inno, che è il primo inno alla Natività, dice ancora Sant'Efrem: oggi è nato un bimbo, il suo nome è Meraviglia, è proprio una meraviglia di Dio che si sia manifestato con un infante. Ecco, Sant'Efrem canta la meraviglia di Dio che si manifesta come un piccolo bambino, e dice: oggi è nato un bimbo, il suo nome è Meraviglia. Questo si capisce proprio facendo riferimento al testo siriaco, la Peshitta, al testo dell'Antico Testamento, che però ovviamente riprende il testo ebraico, perché in Isaia 9:6 diciamo si enumerano o si elencano dei nomi dell'Emmanuele, il Dio con noi, no? Vi ricordate questo testo che dice: ecco, ci è stato dato un figlio, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, ciò che anche ovviamente proclama la Chiesa in questa notte di Natale. Tra i nomi c'è anche Pele Yoetz in ebraico. Pele Yoetz significa, lo traduciamo in italiano, consigliere meraviglioso, ma letteralmente Pele Yoetz significa meraviglia di consigliere. Ecco perché, vedete, Sant'Efrem com'è legato all'Antico Testamento, anche al sottofondo semitico ed ebraico dell'Antico Testamento, che chiama questo bimbo meraviglia di consigliere, cioè meraviglia, il nome di questo bambino che nasce, di Gesù Cristo, è meraviglia. Ecco, poi Sant'Efrem, sempre nello stesso primo inno sulla Natività, sottolinea la vigilanza, la veglia. Questo lo fa in vari inni. Ora non possiamo ovviamente citarli tutti, però vorrei citare questo testo che parla dei vigilanti. Inizia dicendo: «I vigilanti oggi sono nella gioia, poiché è venuto il vigilante a svegliarci». Anche qui Sant'Efrem riprende la tradizione ebraica, in particolare certo il libro del profeta Daniele, ma specialmente anche un testo apocrifo che aveva una grande importanza nella prima tradizione cristiana, che è il primo libro di Enoch, in cui gli angeli sono chiamati vigilanti. Perché vigilanti? Perché giorno e notte, cioè perpetuamente, lodano Dio, sono sempre al servizio di Dio, per questo sono chiamati vigilanti. I vigilanti oggi sono nella gioia, infatti appaiono ai pastori, e dice: poiché è venuto il vigilante a svegliarci. Sant'Efrem ha dei titoli cristologici, cioè dei titoli riferiti a Cristo, bellissimi, anche molto creativi. È un esempio veramente di una teologia creativa ma profondissima, molto legata alla scrittura, perché si vede che Sant'Efrem non solo ha scrutato ma ha meditato con profondità grandissima la scrittura, e per questo anche Dio lo ha ispirato in degli inni che sono veramente stupendi e che vi invito a leggere e a meditare se avete la possibilità. Ecco, il vigilante Cristo è venuto a svegliarci, perché Cristo è nato nella notte per svegliarci, e continua: chi dormirà in questa notte nella quale veglia l'intera creazione? Poiché Adamo aveva introdotto nella creazione il sonno della morte mediante i peccati, scese il vigilante a svegliarci dal torpore del peccato. Che meraviglia! Ecco, questo anche in questa notte santa di Natale sia per noi un'esortazione. Chi dormirà, si chiede Efrem, in questa notte nella quale veglia l'intera creazione? Per quello abbiamo la tradizione della messa di mezzanotte. Ecco, e lo lega al fatto che Adamo, a causa del suo peccato, ha introdotto il sonno della morte, ma per questo è venuto il vigilante Cristo a svegliarci. Questa luce è apparsa nelle nostre notti, nella nostra oscurità, per svegliarci dal torpore del peccato. E ancora continua nello stesso inno, e diciamo questo è un invito rivolto a tutti noi: siate svegli voi come luci in questa notte di luce, poiché anche se nero è il suo colore, essa risplende per la sua forza. Vedete che paradosso, no? Innanzitutto ci invita a essere svegli come luci, per questo è la chiama notte di luce, per questo il Natale è la festa della luce, per questo accendiamo delle luci negli alberi, nel presepe, negli alberi di Natale, nel presepe, perché noi stessi possiamo essere rivestiti di luce. Dice Isaia: alzati, rivestiti di luce, Gerusalemme, perché viene la tua luce. E dice che anche se questa notte è nera, come tutte le notti, però risplende per la sua potenza. E in un altro inno dice ancora così, e parla proprio di questa notte della veglia: questa è la notte in cui si mescolano i vigilanti del cielo a coloro che vegliano. Il vigilante è venuto a fare dei vigilanti nella creazione. Ecco coloro che vegliano resi colleghi dei vigilanti, ecco i coristi resi compari dei serafini. Beato colui che è divenuto cetra per il tuo canto di lode e il cui salario è la tua clemenza. Ecco, dice Sant'Efrem, questa notte di Natale, la notte della nascita di Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore, è la notte in cui i vigilanti del cielo, gli angeli, si mescolano a coloro che vegliano, che sono i pastori, ma siamo anche noi, se veramente vegliamo in questa notte. Dice che il vigilante, che è Cristo, è venuto a fare dei vigilanti nella creazione, cioè a far sì che noi possiamo essere fratelli, compagni, colleghi degli angeli vigilanti, perfino dei serafini, in modo che anche noi possiamo diventare cetre per i canti di lode al Signore. Ecco, poi Sant'Efrem sottolinea il fatto che il Signore Gesù Cristo, incarnandosi, ha sposato l'umanità. Questo ovviamente è un motivo ricorrente nei padri. E nel terzo inno alla Natività dice così: benedetto lui che ha segnato la nostra anima, l'ha adornata e l'ha sposata a sé Benedetto lui che ha fatto del nostro corpo una tenda della sua invisibilità. Questo è profondissimo, anche questo è un paradosso. Ecco, Cristo, nascendo nella carne, ha come segnato la nostra anima. L'ha resa bella, l'ha adornata e l'ha sposata, perché l'ha assunta. Ecco, Cristo, come dice il Concilio Vaticano II, incarnandosi si è unito in un certo modo a ogni uomo, ha voluto sposare l'umanità. E dice: benedetto colui che ha fatto del nostro corpo una tenda della sua invisibilità. Ecco, ora il nostro corpo può essere pieno di lui, perché lui si è incarnato. Il nostro corpo può essere tempio dello Spirito Santo, può essere tenda, abitazione di Dio, e quindi diventa una tenda della sua invisibilità. Come Dio invisibile si è fatto visibile nella tenda del corpo, così ricolmi dello Spirito Santo, anche noi, ripieni di Dio, ripieni dello Spirito Santo, di Dio stesso, possiamo essere tende dell'invisibilità di Dio, portatori del suo mistero, come Maria Santissima. Ecco, poi una cosa interessante è che Sant'Efrem, anche se abbiamo sentito in un primo testo che alcune volte c'è una certa polemica verso gli ebrei, non verso tutti gli ebrei, ma gli ebrei che non hanno riconosciuto Cristo, però nello stesso tempo è molto legato, abbiamo detto, alla tradizione semitica e anche alla tradizione ebraica. Ci sono studi molto seri, ecco, sulla ripresa delle tradizioni ebraiche da parte di Sant'Efrem, che comunque, diciamo, viveva un po' nell'humus, no? Ovviamente, di queste terre, della Siro-Palestina, e però ovviamente lui anche vede chiaramente la novità in Cristo di queste tradizioni. Un esempio è nel terzo inno della Natività, in cui fa riferimento a Isacco. In questi inni sulla Natività Sant'Efrem percorre tutto l'Antico Testamento. Questo, per esempio, nel primo inno percorre tutta la scrittura, i profeti, gli antenati di Cristo. Questo poi è entrato profondamente nelle liturgie orientali, nella liturgia siriaca, ma anche nella liturgia greca, per esempio greco ortodosso, greco cattolico, nella liturgia bizantina, perché ci sono le ultime due domeniche prima del Natale come preparazione, ecco, la domenica degli antenati, la penultima, e poi l'ultima prima di Natale, la domenica della genealogia. Si dà grande risalto alla preparazione della venuta del Messia. E così Sant'Efrem riprende una tradizione ebraica su Isacco e ovviamente l'applica alla novità di Cristo. Da gloria a Dio, e dice così: gloria a colui che ci ha slegati ed è stato legato al nostro posto. Ecco, da gloria a Cristo che, incarnandosi, entrando nella storia, ci ha slegati. Eravamo legati dai nostri peccati, dalla paura della morte, ma Cristo ci ha slegati ed è stato legato al nostro posto. Di chi sta parlando? Evidentemente di Isacco, della legatura di Isacco, a che dà di Isacco così importante nella tradizione ebraica. Ovviamente c'è anche un riferimento in Genesi 22 al fatto che è stato legato, ma ecco, Cristo è il nuovo Isacco, è stato legato al nostro posto. Forse Efrem vede qui anche il fatto che il bambino era avvolto in fasce, è stato legato alla sua nascita per slegarci. Un'altra testimonianza importante di Sant'Efrem, che a me mi stupisce molto perché siamo, diciamo, nel IV secolo, è il fatto che già chiaramente Sant'Efrem è testimone che l'annunciazione del Signore si celebrava in marzo, nel mese di Nissan, lui dice, no? Nel mese di marzo. Perché è importante questo? Perché ci fa capire che già all'inizio, alla metà del IV secolo, quando scrive Sant'Efrem è nato all'inizio del IV secolo, ma scrive intorno alla metà del IV secolo, già i cristiani celebravano il Natale a dicembre-gennaio, cioè le date erano 25 dicembre, poi 5-6 gennaio, secondo gli orientali. Perché normalmente c'è un pregiudizio, si dice che i cristiani hanno cambiato, hanno messo la ricorrenza della natività di Cristo, della nascita di Cristo, cioè il Natale, al posto della ricorrenza pagana del Sol Invictus. Ho molti dubbi su questa teoria, l'ho detto in varie trasmissioni. In realtà vedremo che Sant'Efrem questo lo prende come un simbolo, ma in realtà lui è convinto che l'annunciazione sia avvenuta in marzo, il 25 marzo, e quindi di conseguenza 9 mesi dopo è appunto il 25 di dicembre. Quindi è una tradizione molto molto antica, già affermata nel IV secolo. Quindi non è stato dopo, nell'epoca costantiniana, che per cristianizzare le feste pagane hanno messo il Natale al posto del Sol Invictus, ma già nel IV secolo già c'è una tradizione consolidata, cioè lo dice senza problemi Sant'Efrem, che l'annunciazione è avvenuta in Nissan in marzo e il Natale nel mese che appunto Sant'Efrem chiama Canon, ancora oggi in ebraico si chiama in questo modo, che è appunto il mese di dicembre. E dice così Sant'Efrem, bellissima questa, nel quarto inno sulla Natività: nel mese di Nissan, quando gli agnelli belano nella campagna, l'agnello pasquale è nato nel ventre. Una cosa meravigliosa, cioè proprio nel mese di Nissan, quando gli agnelli belano nella campagna, quando è il tempo di immolare gli agnelli, il vero agnello pasquale, Cristo, si è incarnato, è stato concepito nel seno di Maria, nel ventre. E molte volte Sant'Efrem contempla questo mistero veramente meraviglioso dell'immenso che si fa piccolo, non solo dell'Oriente che irradia l'universo, che irradia la Terra, ma anche dell'immenso che si fa piccolo. E diciamo, Sant'Efrem rimane come stupito, meravigliato di fronte al tesoro nascosto in Cristo, che basta a tutto e che però non basta. Non sono mai sufficienti le parole, quindi non bastano le parole a esprimerlo. Ecco, il tesoro di Cristo, nascosto in Cristo, basta tutto, ma non bastano le parole per esprimerlo. Si deve esprimere in poesia. Ecco, dice nel quarto inno sulla Natività Sant'Efrem: l'Altissimo divenne un bambino nel quale era nascosto il tesoro di sapienza che basta a tutto. Ecco, per ancora esprimere questo fatto che Efrem riprenda la tradizione ebraica, c'è nel quinto inno sulla Natività un bellissimo verso che dice così: o Betlemme, il re Davide era vestito di bisso, ma il Signore di Davide, figlio di Davide, nelle fasce ha nascosto la propria gloria, le sue fasce hanno dato un vestito di gloria agli uomini. Vedete? E ecco, mentre il re Davide era vestito di bisso, lo chiama Signore di Davide e figlio di Davide allo stesso tempo. Anche questo è un paradosso nelle stesse parole di Cristo, come sappiamo del Vangelo. Ed è bellissimo questo, che nelle fasce ha nascosto la propria gloria. Ecco il tesoro nascosto della gloria di Dio nelle fasce di questo bambino, in questo piccolo bambino. E dice che le sue fasce, cioè nonostante lui sia vestito di misere fasce, però queste fasce hanno dato un vestito di gloria agli uomini. Questo è importante nella tradizione ebraica, perché la tradizione ebraica sottolinea che Adamo ed Eva erano vestiti di gloria prima del peccato, erano vestiti di luce, or, con la alef in ebraico, or, ma dopo il peccato sono stati rivestiti di pelle, che in ebraico è or, con la ain, un gioco di parole. Sono passati da or, dalla luce, a or, alla pelle che vela la nostra, ecco, diciamo, la nostra gloria. E è un modo per dire, ecco, che Adamo ed Eva erano vestiti di luce, avevano una veste bianca, splendente, la veste di gloria della resurrezione, e che hanno perso a causa del peccato. Ma ecco, Cristo, il nuovo Adamo, il figlio di Davide, il Signore di Davide, si è fatto piccolo. Ecco, si è rivelato in una veste misera, in modo che questa veste, queste fasce possano ridare questa veste di gloria agli uomini che Adamo ed Eva avevano perso. È profondissimo, veramente. Si potrebbe fermare un intero episodio solamente su uno di questi versetti. Ecco, adesso vogliamo fare una pausa anche per meditare su tutto questo. Io vorrei che il Signore ci aiuti attraverso la meditazione di questa cetra dello Spirito Santo che è Sant'Efrem di entrare in profondità in questa notte, poter trovare questo dono, in questa notte ci scambiamo i doni, questo vero dono nascosto che è Dio che si consegna agli uomini, questo tesoro inesplorabile che si trova in questo bambino nella notte, nella grotta oscura. Ecco, è brillata questa luce. Per questo altri grandi poeti come Romano il Melode dice, ecco, Betlemme ha aperto l'Eden, questa grotta oscura è diventato in realtà il paradiso per noi. Possiamo tutti recarci a questa grotta, possiamo non avere paura di vedere l'oscurità di questa grotta, delle nostre grotte, perché lì è sceso l'Eden, perché oggi, in questa santa notte di Natale, i cieli si sono aperti. Ecco, facciamo una breve pausa, grazie. Bene, cari amici, stiamo percorrendo alcuni testi poetici di Sant'Efrem il Siro, grande padre del IV secolo, grande teologo, poeta, anche liturgo, perché poi queste poesie erano anche cantate nella liturgia, per come possiamo entrare in questo mistero abissale, possiamo dire, del Natale, di Dio che si fa carne, che nasce in mezzo agli uomini. Adesso all'inizio di questa seconda parte della trasmissione vorrei dire che certamente Efrem si ferma davanti al mistero di Dio che si fa uomo, dell'immenso che si fa piccolo, del creatore dell'universo, ecco, che si fa uomo, figlio degli uomini, del figlio di Dio che si fa figlio degli uomini, ma anche si ferma davanti al mistero della Vergine Maria. Molto mariano, ci sono veramente dei passi stupendi di cui ne ho scelti solo alcuni. Il primo è tratto dall'undicesimo inno sulla Natività, proprio è l'apertura, dice così: Sant'Efrem il Siro, la madre tua, Signore nostro, nessuno sa come chiamarla. Se la chiama vergine, suo figlio si alza. Se maritata, nessun uomo l'ha conosciuta. E se la madre tua è incomprensibile, comprendere te, Signore, chi sarà in grado? Ecco, attraverso il mistero incomprensibile, diciamo così, di Maria, della madre del Signore, possiamo arrivare al mistero ancora più abissale di Cristo stesso. Perché qua ovviamente Sant'Efrem usa tre aggettivi riferiti a Maria. Maria è nello stesso tempo è l'unica che raccoglie le tre vocazioni, cioè madre, cioè vergine, sposa e madre. Nessuna donna al mondo è stata vergine, sposa e madre. Però, diciamo, questi tre aggettivi contengono un mistero, perché se chiamiamo la Vergine Maria vergine, in realtà però ha avuto un figlio per opera dello Spirito Santo, ma dice se la chiama vergine, suo figlio si alza. È stata sposata, ma nessun uomo l'ha conosciuta, è rimasta vergine. Quindi se sposata nessun uomo l'ha conosciuta. Ecco, quindi il mistero della maternità di Maria, dice Sant'Efrem, è incomprensibile. E se questo già è incomprensibile, chi sarà in grado di comprendere le profondità di Cristo? Ecco, poi nel undicesimo inno sulla Natività, ancora nello stesso inno, poco dopo, dice Sant'Efrem, meraviglia di tua madre. Egli, cioè Cristo, è entrato in lei Signore ed è divenuto servo. È entrato eloquente e si è acquietato dentro di lei, cioè è la voce potente di Dio. Dio è la voce per eccellenza, eloquente, ma si è fatta silenziosa dentro a Maria, in questo piccolo bambino. E ancora continua Sant'Efrem, Cristo è entrato in lei tuono e la sua voce si è fatta silente. è entrato pastore dell'universo ed è diventato in lei agnello, uscendo belando come un piccolo agnellino. Ci sono alcune raffigurazioni bellissime nell'arte di Gesù che accarezza un agnellino dei pastori, e lui veramente questo agnellino, questo agnello innocente, nato per noi, il vero agnello pasquale. E infatti subito dopo, al versetto dopo, dice Sant'Efrem: il ventre di tua madre ha invertito gli ordini delle cose. L'ordinatore dell'universo è entrato ricco ed è uscito povero. Nel seno di Maria vi è entrato eccelso ed è uscito umile, vi è entrato splendido ed è uscito vestendo un colore miserabile. Veramente stupendo. E ancora dice Sant'Efrem in un altro inno, che è il 21° inno sulla Natività: in un piccolo grembo ha dimorato la potenza che guida l'universo. Dimorando là reggeva le briglie dell'universo. Il sole era entrato nell'utero, mentre i suoi raggi dimoravano nelle altezze e nelle profondità. E ancora dice Sant'Efrem: mi fa stupire che il seno di Maria abbia potuto accoglierti, mio Signore. Sarebbe stata troppo piccola la creazione intera per nascondere la tua grandezza, troppo stretti la terra e il cielo per essere a mo' di braccia per nascondere la tua divinità, troppo piccolo per te il seno della terra, ma grande per te il seno di Maria. Dimorò sul seno e guarì con la frangia del suo mantello. Qui dobbiamo capire, diciamo, perché sembra un po' oscuro, ma in realtà in siriaco kempa significa sia seno sia frangia. Quindi dimorò sul seno di Maria ma guarì con la frangia, quindi dimorò sul kempa, sul seno di Maria, e guarì con la kempa, cioè con la frangia del suo mantello. Ecco il mistero dell'immenso, del creatore dell'universo, del signore dell'universo, la cui creazione non può contenere. Il cielo e la terra e l'universo sono troppo stretti per Dio, che è l'oltre, l'assolutamente oltre, ma nello stesso tempo, anche se, ecco, l'universo è troppo piccolo per Dio, in realtà il seno di Maria è diventato grande, perché questo Dio immenso, infinito, si è fatto piccolo, si è fatto finito, si è fatto uomo, il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, Sant'Efrem poi in vari inni canta il giorno del Natale e dice in vari versi poetici che il giorno del Natale assomiglia a Cristo. È bello come Cristo, è dolce come Cristo, eccetera. Vorrei scegliere un passo dal 23° inno sulla Natività. Dice così Sant'Efrem: il giorno, rivolgendosi a Cristo, il giorno della tua nascita ti assomiglia perché è desiderabile e amabile come te. Noi che non abbiamo visto la tua nascita, l'amiamo come se le fossimo contemporanei. Nel tuo giorno noi vediamo te, è un bimbo come te, coccolato da tutti, ecco di esso esultano le chiese. C'è lo stupore, la meraviglia di Sant'Efrem, del credente, di fronte a questo giorno che assomiglia a Cristo, quanto è vero, perché è desiderabile e amabile come Cristo, e noi amiamo questo giorno della nascita, anche se non l'abbiamo visto, ma l'amiamo come se fossimo contemporanei a questa nascita del Signore, e perché in questo giorno di Natale in fondo vediamo Cristo, vediamo Dio pazzo di amore per gli uomini, che è sceso fino alla mangiatoia, fino alle nostre bassezze. Ecco perché in questo giorno esultano tutte le chiese. Riguardo a quello che dicevo la natività del Signore nel mese di dicembre, che è chiamato Canon in siriaco, dice Sant'Efrem nel 27° inno sulla Natività, rivolgendosi ancora a Cristo: il giorno della tua nascita cade nel Canon, nel mese di Canon, a mo' di simbolo, poiché in esso la luce strappa alla tenebra le ore che essa aveva divorato, come tu ci hai strappato da colui che ci divorava. Nissan rappresenta il tuo concepimento, mese di marzo, gridando: ecco la luce racchiusa nell'utero. Nel mese di Canon, di dicembre, sono uscite entrambe le luci, tu dall'utero e il sole con te dalla tenebra. È meraviglioso questo, è geniale veramente. Cioè, nel mese di dicembre, appunto, proprio questi giorni, intorno al 25 dicembre, sono i giorni in cui abbiamo vissuto, ecco, l'oscurità più grande, e questo è il ciclo della natura, e piano piano il giorno comincia ad allungarsi, le ore di luce cominciano, ecco, a essere più numerose, cioè il tempo della luce continua ad accrescersi. E allora dice Sant'Efrem, non che i cristiani hanno sostituito la festa pagana del Sole Invictus con il Natale per cristianizzare le feste pagane, ma perché questo giorno della nascita del Signore, del Natale, è un simbolo, come in questo mese di Canon di dicembre la luce strappa alla tenebra le ore che aveva divorato, cioè si allungano i giorni, così Cristo ci ha strappato dalla tenebra che ci divorava, da colui che ci divorava, cioè il demonio, la morte. E dice, ecco, nel mese di Nissan, nell'Annunciazione, questo mese ha gridato: ecco la luce racchiusa nel seno, nel ventre di Maria. E invece nel Canon, nel mese di dicembre, nella festa del Natale, sono uscite entrambe le luci, la vera luce che è Cristo dal seno di Maria. E anche il sole piano piano esce dalla tenebra, prevale sulla tenebra. Che meraviglia! Ecco, poi spesso Sant'Efrem, come già ho detto, fa riferimento agli eventi dell'Antico Testamento. Io ne vorrei citare solo uno, che sono le acque di Mara, dove il popolo ha mormorato, ha protestato perché giunto presso le acque di Mara, Mara vuol dire amarezza, non ne poteva bere. Per questo ha mormorato, e Dio dice a Mosè: getta un bastone, getta un legno, no, il bastone, le getta un legno sull'acqua e l'acqua diventerà dolce. Guardate come sintetizza Efrem in poesia, in poche frasi, questo mistero e come lo vede compiuto in Cristo nel Natale del Signore. Mosè fece dolci le acque di Mara che erano amare. Aveva mormorato il popolo, aveva protestato. Egli diede un segno del battesimo. Il suo Signore sarebbe sceso e avrebbe fatto dolci dagli amari. Ecco, Cristo scende, si incarna, nasce, scende nelle acque del battesimo, nelle acque che erano amare, lì dove noi abbiamo mormorato. E lì, ecco, Cristo scendendo nelle acque. Cristo crocifisso, quindi anche con il legno della sua croce, nel battesimo ha trasformato le nostre amarezze in dolcezze, non solo, ha trasformato gli amari che siamo noi in dolci. Ecco, c'è la possibilità, per questo Natale ha tutta una dolcezza in sé, che non è solo un sentimento, ma è veramente questa vera poesia, ecco, di Dio che entra nella storia umana, che nasce, che appare in mezzo agli uomini, che si fa veramente uomo. Per questo, ecco, ora vorrei citare dei versetti più estesi dall'inno sulla Natività, l'undicesimo inno sulla Natività, anche per renderci conto, della grande poesia di Efrem, di come, ecco, ci aiuta a meditare questo mistero del Natale. Il Signore venne in Maria per farsi servo. Il Verbo venne in lei per tacere nel suo seno, ecco la voce di nuovo. Il fulmine venne in lei per non fare rumore alcuno. Il pastore venne in lei ed ecco l'agnello nato che sommessamente piange. Poiché il seno di Maria ha capovolto i ruoli. È un'altra traduzione di ciò che abbiamo già detto, ma poi continua il testo. Colui che creò tutte le cose ne è entrato in possesso, ma povero. L'Altissimo venne in Maria, ma vi entrò umile. Lo splendore venne in lei, ma vestito con panni umili. Colui che largisce tutte le cose conobbe la fame. Colui che abbevera tutti conobbe la sete. Nudo e spogliato uscì da lei, egli che riveste di bellezza tutte le cose. Ecco il paradosso di Cristo. Colui che dà da mangiare a tutti vuole conoscere la fame. Colui che è lo splendore si è voluto vestire con panni umili, colui che dà da bere a tutti conobbe la sete, colui che uscì da Maria nudo e spogliato, come ogni uomo esce a questo mondo, in realtà riveste di bellezza tutte le cose. Ecco, poi in un altro inno, che è l'inno 49esimo, così diciamo concludiamo questa parte sugli inni, dice così Sant'Efrem: fu chiudendo con la spada del cherubino che fu chiuso il cammino dell'albero della vita, ma per i popoli il Signore di quest'albero si è dato come cibo lui stesso nell'oblazione, cioè nell'Eucaristia. Gli alberi dell'Eden furono dati come alimento al primo Adamo. Per noi il giardiniere del giardino in persona si è fatto alimento per le nostre anime. Infatti tutti noi eravamo usciti dal paradiso insieme con Adamo, che lo lasciò indietro. Adesso che la spada è stata tolta, laggiù, sulla croce, dalla lancia, noi possiamo ritornarvi. E vorrei concludere adesso con un altro inno per la nascita di Cristo, e vorrei leggere e commentare, e così concludiamo, un passo più esteso. Si intitola Il miracolo della nascita di Cristo. Un grande stupore si impossessa dell'uomo quando considera il miracolo che Dio scese prendendo dimora in un seno materno, che la sua somma essenza assunse un corpo umano e per 9 mesi abitò nel ventre della madre senza contrarietà, e che quel seno di carne fu in grado di portare il fuoco, che la fiamma abitò nel corpo delicato senza bruciarlo. Proprio come il roveto sull'Oreb portava Dio nella fiamma, così Maria portò Cristo nel suo seno virginale. Questo è meraviglioso ed è un tema che poi ricorrerà nei padri, che ricorre anche in altri padri e che poi è stato ripreso nell'iconografia, dove la Santa Vergine Maria è rappresentata come un roveto ardente, o meglio, come colei che porta in sé Cristo, e quindi è un roveto ardente che non si consuma perché è rimasta vergine. E come il roveto sul monte Sinai portava Dio nella fiamma, così Maria portò questo fuoco di Cristo nel suo seno virginale. È il roveto ardente, un simbolo importantissimo. Dio nell'Antico Testamento si rivela nelle spine, in un roveto umile, e così Cristo si incarna in Maria, che anche ha dovuto vivere le proprie amarezze e spine, come sappiamo, più di spine, perché una spada ha trapassato la sua anima. Però questo fuoco non la consumava, il fuoco di Cristo. Continuiamo ciò che dice Efrem: attraverso l'udito, appunto attraverso la proclamazione del Kerigma, cioè l'annuncio dell'angelo, Dio entrò senza danni nel seno materno, e il Figlio di Dio poi ne uscì con purezza, perché Maria è rimasta vergine, vergine prima, durante e dopo il parto, sempre Vergine Maria. E continua Efrem: la Vergine concepì Dio, e la sterile, cioè Elisabetta, concepì il Vergine, cioè Giovanni. Anzi, il figlio della sterilità spuntò prima del germoglio della verginità. E poi si ferma Sant'Efrem, questo lo fa in vari inni, anche in questo, sul vero miracolo della nascita di Cristo, un miracolo nuovo. Colui che misura il cielo e che non si può misurare perché è smisurato, e Dio è l'incontenibile, non può essere contenuto da nulla, in realtà giace in una piccola mangiatoia. Ecco, dice così Sant'Efrem: un miracolo nuovo Dio ha compiuto tra gli abitanti della terra. Egli che misura il cielo con la spanna giace in una mangiatoia d'una spanna. Egli che contiene il mare nel cavo della mano, sono ovviamente testi biblici, conobbe la propria nascita in un antro. Il cielo è pieno della sua gloria e la mangiatoia è piena del suo splendore. La mangiatoia, quindi, questo lo diranno anche altri padri, è diventato il cielo, o meglio, è diventato il trono di Dio. Questo è importante anche per noi. Noi anche siamo, diciamo, una mangiatoia, no? Abbiamo le nostre povertà, siamo alcune volte un luogo impuro, se mi permettete, o diciamo pieno di contraddizioni, di sporcizie, come può essere una mangiatoia, eppure anche noi, nella nostra debolezza, possiamo essere troni di Dio, perché Dio si è fatto bambino per non spaventarci, Lui che dallo splendore infinito, lo splendore della gloria divina, ecco, si è posata su una mangiatoia, colui che cavalca i cieli, come dice la scrittura, che siede sui cherubini, si è adagiato, si è voluto riposare, voluto nascere in una mangiatoia, e nella tradizione orientale questa mangiatoia è in una grotta oscura che però diventa luminosa. Ecco, il cielo è pieno della sua gloria e la mangiatoia è piena del suo splendore. E dice ancora: Mosè desiderò contemplare la gloria di Dio, così è nell'Antico Testamento, ma non gli fu possibile vederla come aveva desiderato. Questo è vero perché il libro dell'Esodo dice che Mosè poté vedere solo dietro Dio. Dice Dio a Mosè: tu non puoi vedere il mio volto, perché nessuno può vedere il mio volto e rimanere vivo. Vedrai Achorai, cioè dietro di me, poi tradotto le mie spalle. Quindi Mosè desiderò contemplare la gloria di Dio, dice Efrem, ma non gli fu possibile vederla come aveva desiderato. Potrebbe oggi venire a vederla perché giace nella culla in una grotta. Allora nessun uomo sperava di vedere Dio e restare in vita. Oggi tutti coloro che l'hanno visto sono sorti dalla seconda morte alla vita. È commovente veramente. Noi siamo più di Mosè. Perché oggi Mosè, in questa santa notte di Natale, avrebbe potuto vedere Dio, perché giace in una grotta, in una culla, in una mangiatoia. Al tempo di Mosè, nell'Antico Testamento, nessun uomo sperava di vedere Dio e rimanere in vita. E invece oggi non solo si rimane in vita, ma tutti coloro che hanno visto Cristo, noi cioè, che l'abbiamo visto nella fede e lo vediamo nella fede, in questa santa notte, nella santa grotta, nella mangiatoia, in realtà siamo passati dalla seconda morte, dall'inferno al paradiso, dalla seconda morte alla vita. E continua ancora parlando di Mosè, Sant'Efrem. Mosè prefigurò il mistero vedendo un fuoco in un roveto. I magi portarono a compimento il mistero vedendo la luce in una cuna. A gran voce dal roveto Dio impose a Mosè di togliersi le scarpe dai piedi. La stella invitò tacitamente i magi a giungere al luogo santo. Mosè non poté vedere Dio come realmente è. I magi invece entrarono e videro il figlio di Dio fatto uomo. Il volto di Mosè splendeva perché Dio gli aveva parlato e un velo ricoprì il suo viso perché il popolo non poteva guardarlo. Così nostro Signore si è circondato nel seno materno con il velo della carne e ne è uscito e si è mostrato, e i magi lo videro e gli offrirono i loro doni. Quel volto di Mosè che non si poteva vedere, e per questo Mosè si velò il viso con un velo, in realtà lo abbiamo visto, è stato velato dalla carne, però Dio si è mostrato in Gesù bambino, in Cristo. E conclude così Sant'Efrem: è grande il prodigio che si è compiuto sulla nostra terra. Il Signore di tutto è disceso su di essa. Dio si è fatto uomo. L'antico è diventato fanciullo. Il Signore si è fatto uguale al servo. Il figlio del re si è reso come un povero errabondo. L'essenza eccelsa si è abbassata ed è nata nella nostra natura, e ciò che era estraneo alla sua natura lo ha assunto per il nostro bene. Chi non contemplerà con gioia il miracolo che Dio si è abbassato, assoggettandosi alla nascita? Chi non si meraviglierà vedendo che il Signore degli angeli è stato partorito? Credilo senza dubitarne e sii convinto che tutto in verità si è svolto proprio così. Non è un bel mito, non è una favola, ma per noi è storia. Dio, che è l'Eterno, ha deciso di farsi storia, Dio che è senza luogo, pur riempendo ogni luogo, ma che non è contenuto in nessun luogo, si è fatto luogo, è entrato nella nostra umanità, nella nostra terra, nelle pieghe della nostra umanità, nella nostra grotta più profonda. Ecco, Allora rallegriamoci in questo giorno. Ecco, non c'è niente che il Signore non ci possa donare se ci ha donato Lui stesso, se si è donato a noi, dice San Paolo, anche lui si stupisce davanti a questo mistero. O profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, potremmo dire che abisso, che profondità, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie, dice Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ecco, come non ci donerà ogni cosa insieme a Lui, insieme a Cristo? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Come Dio non ci donerà ogni cosa se ci ha donato Lui, se ci ha donato il Figlio, Dio stesso, che si è messo nelle nostre mani, si è fatto piccolo bambino e ci guarda dalla mangiatoia per non farci paura, per dire: venite, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Io che sono il Signore del mondo, che si è fatto vostro servo, contempliamolo nella mangiatoia, amiamo il piccolo bambino, amiamo in lui l'immensità, la sua invisibilità che è velata dalla carne, la profondità del mistero divino. In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, in questo piccolo bambino che oggi andiamo ad adorare a Betlemme. Grazie, vi ricorderò nella grotta di Betlemme, anche voi pregate per noi, per la Terra Santa, per la pace in Terra Santa. Vi auguro un santo Natale e un felice anno nuovo che sia pieno di benedizioni del Signore, questo anno giubilare del Giubileo 2025, in cui Dio ci apre la porta, si aprirà la porta proprio, ecco, in questa notte, la porta del Giubileo, un segno che Dio ha spezzato le sbarre di ferro e ci ha aperto le porte del cielo ed è disceso fino a noi. Grazie e un auguri di un santo Natale.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.